ma questa finalmente abbiamo capito che cosa è voluto, cosa volevano dire quando dicevano che la città è cresciuta, no? È cresciuta effettivamente. Si tratta di più di 30 centimetri in 4 anni, che a una certa età è anche difficile da realizzare, perché insomma normalmente ci si ferma verso i 17-18 anni, invece è proseguita questa crescita anche dopo. E vedete, è estremamente difficile sintetizzare in un tempo congruo, no? Non affaticante, un'analisi di 5 anni di governo così come noi l'abbiamo vissuto, di non governo come giustamente è stato detto da Mazzotta. E d'altra parte noi volevamo con questo incontro di oggi fare una sorta di avvicinamento a quella che sarà la campagna elettorale vera e propria, dove abbiamo elaborato una serie di, diciamo, di documenti che serviranno a dare all'opinione pubblica l'opportunità di fare un ragionamento sereno, cioè fare una riflessione accorta su come siano state spese le risorse, su quello che sia stato fatto e soprattutto sulla efficacia, no? Sulla effettività dei processi di cambiamento che in questa città ci sono stati, perché indubbiamente processi di cambiamento ci sono stati, ma come sappiamo il cambiamento così non è di per sé un dato positivo, che ne dica la signorina Hilton che dice che cambiare è meglio, no? Con le schede telefoniche. Cambiamento può anche essere un'involuzione, può anche essere un momento negativo nel momento in cui un processo di crescita reale non viene continuato, si apprezza e si inizia ad andare indietro. Allora noi riteniamo che la trasformazione in questa città sia stata interrotta, ma se andiamo a guardare, io sarei molto contento e credo che il centrosinistra dovrebbe distribuire il programma di mandato di Scopelliti, il programma elettorale che lui ha utilizzato per vincere queste elezioni. Allora verificheremo immediatamente che alcune premesse sono assolutamente, oggi possono essere assolutamente utilizzate per motivare un voto contrario alla Casa della Libertà. La premessa della richiesta di voto dell'altra volta era di sfruttare la omologazione politica, il cosiddetto filotto politico con la provincia, la regione e il governo nazionale. Allora, se dovessimo utilizzare l'argomento principe di Scopelliti per vincere le scorse elezioni, dovremmo dire che a questo punto lui stesso dovrebbe invitare i cittadini a votare per il centrosinistra perché governa la provincia, la regione e il Parlamento. Chiaramente noi non ci sogniamo di fare così, perché noi non vogliamo un territorio omologato, ma vogliamo un territorio che ragiona, che prende le proprie decisioni sulla base di ciò che è utile. E ciò che è utile l'abbiamo visto, lui in effetti l'aveva in qualche maniera suggerito, parlando di un'amministrazione che rispetto al decentramento si poneva l'obiettivo di completare questo processo di decentramento di funzioni e servizi presso le circoscrizioni. Come ovvio a chiunque abbia a che fare con le circoscrizioni, invece si è inserito il ruolo dei consigli e degli organismi di governo. Aveva messo in evidenza alcuni programmi di mandato, addirittura la cittadella turistico-congressuale, il parco lineare nella zona sud di Calamizzi, l'istituto di profumeria, il fondo per lo sviluppo delle imprese, la piena di Reggio Calabria, la partecipazione dei cittadini, difensore civico. Inutile dire che quell'idea della distribuzione del bilancio a casa dei cittadini che doveva arrivare via posta e che era stato un altro degli elementi, dei colpi, delle trovate propagandistiche, non è stato in alcun modo proposto. Abbiamo invece assistito a un utilizzo delle risorse economiche che è stato finalizzato soprattutto alla, diciamo così, al divertissement, no? Al divertimento, a alcune iniziative, che alcune delle quali assolutamente piacevoli, forse un po' troppo costose, tenendo presente che molto spesso in altre città del Mezzogiorno costavano di meno, ma sapete, il caro vita a Reggio impone anche un surplus, nel senso che un cantante a Reggio spesso costa più che a Messina, no? E in altre città del Mezzogiorno. Abbiamo assistito a un uso distorto dei fondi dell'Asse Città. L'Asse Città, io ricordo ancora quando andai a contrattare per conto dell'amministrazione di Reggio allora erano 96 miliardi di lire, perché si parlava di lire, la formazione del Por Calabria per la città di Reggio Calabria, e dovevano servire per un completamento infrastrutturale che servisse quindi a fare quel balzo in avanti sul piano proprio delle infrastrutture. E abbiamo visto che queste risorse sono state per lo più utilizzate, l'asse città è stato utilizzato per finanziare concerti, per finanziare singole iniziative che insomma dalle notti bianche in poi hanno allietato qualche serata in maniera così sporadica, non collegata a un progetto turistico, che ci mancherebbe, non è che uno non deve realizzare iniziative diciamo che puntano allo spettacolo, cercano di allietare la vita sia dei residenti che dei non residenti, ma è di tutta evidenza che non si possono spendere più di 10 milioni di euro in iniziative che non sono collegate a una strategia di attrazione turistica, perché questo turismo di cui si parla tanto poi alla fine è solo uno slogan, non è collegato a una strategia. Peppe Mazzotto ha messo in evidenza come invece di aumentare la ricettività sul territorio la si sia diminuita proprio in quelli che erano i beni di proprietà pubblica come il Miramare, e questo deve pur essere un elemento di riflessione. Abbiamo visto che molto spesso le risorse comunitarie non potevano nemmeno, non sono state nemmeno restituite alla città, perché la città le ha anticipate, dopodiché, siccome erano cosa diversa dalla programmazione e dai fondi che la Comunità Europea poteva erogare, queste risorse sono rimaste una sorta di debito fuori bilancio, perché dovendo realizzare un'infrastruttura, se si paga un concerto è chiaro che a Bruxelles non ti danno una lira, e quindi quelle risorse tu le devi riportare poi a costo, diciamo, per il bilancio comunale, quindi gli investimenti che non diventano investimenti e che non vengono restituiti. Che dire del blocco dell'iter della fondazione del Teatro Cilea? No, certo, lì è partita un'attività, è uno dei pochi casi in cui non si è voluto realizzare per ovvi motivi la fondazione, ma alcune iniziative sono state realizzate, certo un po' costose, ma come dire, come si fa a giudicare l'utilità della regata di Unisse quando costa per la cittadinanza 500 milioni di euro? Ora voglio sapere, 500 mila euro, cioè, vorrei capire, certo, chi l'ha promossa quella regata di Unisse, poi ha dato luogo a una lista a sostegno del sindaco Scopellini, come giustamente fa rilevare Enzo Nociti, ma chi se ne è accorto di questa regata di Unisse se non i beneficiari del bonifico diciamo finanziario? Cioè, che tipo di turismo ha portato questa regata di Unisse? Insomma, mi pare che non se ne sia parlato né in Grecia né nell'Europa centrale né nel Mar Mediterraneo, insomma in nessun altro del Mar Mediterraneo. E il livello di verifica di quella che è la qualità della manutenzione, non dico degli investimenti nelle periferie, è stato in qualche maniera sintetizzato da alcune immagini. È chiaro che farne un'elencazione generale avrebbe richiesto un periodo di tempo estremamente largo, ma che dire, l'università ha un senso, è utile, l'ingegneria dov'è? Mi pare che sia nel centro della città, quella può essere la strada per accedere all'ingegneria? È molto costosa un rifacimento di quel manto stradale, una regimentazione di quelle acque, è un qualcosa che veramente necessitava di un finanziamento del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Europea? No, non è stata fatta, perché c'è stata una completa disattenzione verso quelli che appunto erano gli investimenti che dovevano riuscire a cambiare il volto della città. E se noi andiamo a fare un'analisi di quella che invece è la situazione finanziaria, ci rendiamo conto che questo utilizzo delle risorse è stato finalizzato esclusivamente alla compravendita del consenso. Ci mancherebbe, una scelta, l'amministrazione decide di utilizzare le risorse come ritiene, poi deve essere giudicata dai cittadini, poi si può anche badare avere un primo risultato, ma il doping poi diciamo viene riscontrato, insomma persino in casi eclatanti diciamo nel nostro paese dopo tanti anni poi il doping è stato verificato. Ora vedete, si dà il caso che la Corte dei Conti, quindi non la Corte dei Conti del centro-sinistra ma la Corte dei Conti della Repubblica Italiana, Nella radunanza del novembre 2006, nella deliberazione 59 del 2006, abbia ritenuto, facendo un'analisi della situazione economica e finanziaria del comune di Reggio Calabria e monitorando le spese per le società partecipate, l'andamento delle spese correnti e il conto capitale, abbia verificato che il comune di Reggio Calabria è uscito dal patto di stabilità. Vi ricordate le tanti interventi di Peticano e tanti amici e colleghi che si sono un po' applicati a questa iniziativa, a questa analisi insomma dell'andamento dei conti economici? E la Corte dei Conti dice: no, ma mi dispiace cara amministrazione, tu hai detto che hai rispettato il patto di stabilità, non è vero. Ma che cos'è il patto di stabilità? Qualcosa che è lontano da noi, di cui non ce ne possiamo infischiare, che non ci tocca, che non tocca, è un patto tecnico che attiene un po' alla dottrina di quelli che fanno diritto e economia, oppure è un patto che ci toccherà da vicino, che interromperà questa possibilità di acquisto del consenso per il prossimo periodo? Perché bisognerà fare i conti, speriamo non come a Taranto, ma bisognerà fare i conti, e la Corte dei Conti lo dice, no? Siccome verifica un ammontare elevatissimo di debiti fuori bilancio rispetto al volume complessivo del bilancio comunale, alla fine dice: siccome il comune di Reggio non ha rispettato, dovrà riformulare le previsioni del bilancio 2006, dovrà ridurre, non potrà effettuare spese per l'acquisto di beni e di servizi in maniera superiore, superiore a quella dell'anno precedente, non potrà procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, non potrà ricoprire l'indebitamento per investimenti, dovrà poi fare una serie di revisioni per quelle che sono le società partecipate. Cioè, in sostanza, questo utilizzo delle risorse ha portato a che non si possa realizzare oggettivamente più un reclutamento di personale e un investimento in opere pubbliche. Quindi le conseguenze di un dato di questo genere sono le conseguenze di aver dimostrato che alla fine questa città non potrà nei mesi e negli anni successivi fare degli interventi. E qui stiamo parlando di quello che è dichiarato, cioè la Corte interviene sulla base dei dati che il Comune trasmette, non interviene sulla base dei dati reali, perché noi molto spesso in Consiglio Comunale abbiamo fatto evidenziare che ci sta una discrepanza evidente tra i dati reali, no? E i dati formali, no? E allora è evidente che già questo è un campanello d'allarme terribile. È terribile perché alla fine, pur spendendo tanto in questi anni, si è riusciti a non continuare il processo di cambiamento della città. Allora, noi non facciamo un giudizio così per partito preso, pur essendo un partito e pur essendo un gruppo di persone che sono indubbiamente impegnate in una parte politica. Però riteniamo che il fallimento dell'amministrazione possa essere verificato dal mancato completamento addirittura di tante opere che erano in itinere, che erano già a buon punto. Io voglio fare qualche esempio, ma l'Arena Lido, no? Chiunque la vede dal lungomare si rende conto che l'Arena Lido ancora non è stata completata, era circa il 60% 5 anni fa quando l'abbiamo lasciata, è un'opera importante, no? Per usare un aggettivo tanto caro all'amministrazione comunale, cioè è un'opera che interessa, diciamo, la cultura che loro dicono di voler sviluppare, può essere uno strumento di una strategia di natura turistica, eppure oggettivamente è ferma lì. Il prolungamento delle aste del Calo Pinario, che ne vogliamo dire? Lavori consegnati nella precedente amministrazione. La realizzazione delle aste arginali del Sant'Agata, che tanto, diciamo, necessiterebbe allo transito e allo sviluppo, diciamo, di quell'area, che oggettivamente è un imbuto, no? Poi con la col senso unico in qualche maniera su spazio si è aggravato ulteriormente quella situazione. Ma vogliamo parlare di tante altre opere? Io ne cito un'altra proprio perché l'altro giorno siamo stati a Lavagnese e quindi parlando del futuro amministrativo di quel territorio abbiamo ricordato come noi a suo tempo, prima di andare via dall'amministrazione, avevamo approvato la strada che proseguiva dal Viale Calabria e arrivava a San Gregorio e di conseguenza che bypassava quella che è l'unico accesso alla città, che è quello, diciamo, della superstrada. Ricordo a suo tempo, stiamo parlando di un impegno di tanti anni fa, c'era l'allora assessore Fancazzarà che si batteva appunto per il raddoppio di quella viabilità, perché la città rimane divisa in due nel momento in cui succede qualsiasi cosa, anche un incidente non particolare sulla superstrada. Eppure quell'opera, finanziata con una progettazione, una prima progettazione già realizzata, in 5 anni non è stata portata avanti, non è stata né appaltata né chiaramente realizzata. Ho visto che molto spesso si fa una certa confusione delle iniziative dell'amministrazione tra opere, diciamo, realizzate, opere appaltate. Ho visto che persino lo svincolo di San Leo, su cui tutti sanno che si è consumata una delle rotture politiche di più evidente, diciamo, marginalità della storia di questa città. Ci sono stati partiti che si sono schierati da altre parti a suo tempo per lo svincolo di San Leo. Ho visto che finalmente c'è lo svincolo, ma l'ho visto finalmente c'è sui giornali, c'è una progettazione che era realizzata già da tantissimi anni, che noi avevamo deliberato e inserito nel piano triennale, e proprio per questo qualcuno allora se n'è andato, e poi è diventata un'opera pubblica soltanto perché c'è stato il marketing dell'inserimento sui quotidiani. Ora, capite che da questo punto di vista noi potremmo continuare e fare una lunga serie, e vorrei, tranne per il Palazzo di Giustizia, per il quale peraltro voi sapete che l'amministrazione precedente aveva svolto tutta la parte di procedimento che fa riferimento alla gara di progettazione, alla progettazione definitiva, poi al reperimento dei 2/3 poi del finanziamento complessivo. Ma dico, tranne il Palazzo di Giustizia, io invito chiunque a indicare una sola opera pubblica nuova in questa città. E guardate che anche sullo stesso Palazzo di Giustizia si può realizzare e verificare un gap di programmazione che è sconcertante. Cioè, in quella zona dove si andrà a realizzare la più grande opera pubblica della città, che assorbirà quotidianamente migliaia fra dipendenti interni e soggetti che arrivano, e una zona che è già obliterata dalla presenza del CEDIR e di altri servizi importantissimi, l'amministrazione non ha portato avanti il piano di riorganizzazione viaria e non ha previsto la realizzazione di parcheggi. Perché io lo dico, non so se tutti lo sanno, che il Palazzo di Giustizia c'ha quasi 50 parcheggi interni. Quasi 50 vuol dire che non bastano per tutti i magistrati, non per, diciamo, i soggetti che lavorano lì. E come pensiamo di poter usufruire di questo? Probabilmente con degli elicotteri, con il paracadutismo, con dei corsi che faremo, che l'amministrazione fortemente vuole, di paracadutismo per tutti gli avvocati, con dei nuovi capitolati. E se andiamo a verificare le nuove opere pubbliche, quali sono? I Gazebo e Via Marina, dove quella canzoncina è sinceramente bellissima, troppo bella forse per quei Gazebo. Gazebo che sono costati all'amministrazione 4.200 euro al metro quadro. Guardate che probabilmente Silvio Berlusconi, nella ristrutturazione di una delle sue ultime dimore, non spende, ma vale che sia, non spende 4.200 euro al metro quadro. Per farvi un esempio, l'edilizia più costosa è quella ospedaliera, e dicono i tecnici che costi sui 2.500 euro al metro quadro. Noi abbiamo realizzato dei cessi, scusate, non dei gazebo, che in sostanza non solo erano in violazione alle norme, diciamo, del nostro ordinamento, che la magistratura li ha sequestrati, ma che sono costati 4.200 euro al metro quadro. Io ve lo dico, provo imbarazzo per chiunque svolga certe funzioni pubbliche, perché il fatto stesso che siano costati tanto, cioè, vuol dire che qualcosa è successo, insomma, o un'imperizia tale che chi ha realizzato quel progetto, chi l'ha avvistato, deve essere non cacciato, deve essere licenziato, oppure è successo qualcosa, insomma, perché si può pagare 4 volte, 5 volte, 6 volte il costo di un'opera per come può essere reperita sul mercato. E che dire del Tapirulan? Anche questo sequestrato dalla magistratura, insomma, chiunque ha visto l'opera e si è potuto rendere conto che con quella cifra, con quasi 17 milioni di euro, dal progetto, diciamo, complessivo di mobilità nell'intera area della città che andava da Pella alla Villa San Giovanni, con la realizzazione poi di un Tapirulan in una via, diciamo, parallela alla via Giudecca dove si sta cercando di realizzarlo, si è poi deciso di realizzare solamente questo Tapirulan, che anche questo è costato un po' troppo. Cioè, scusate, da un sistema metropolitano di trasporto, con la stessa cifra, dopo 2 anni si realizza solamente una cerniera, cioè un piccolo intervento. Cioè, mi pare che ci sia qualcosa che oggettivamente non va in questa città sulle opere pubbliche. Se poi ci rendiamo conto che le uniche iniziate sono sequestrate, non voglio entrare nel merito dell'Appentini, perché voglio dire, insomma, pare che ci siano delle riserve per decine di milioni di euro, insomma, ma voglio dire, già quello è, rispetto a questa amministrazione, già sono convinto che sia un grandissimo successo che i lavori siano andati avanti e che in qualche maniera quest'opera sparata sul territorio cittadino e quindi non infrastrutturata con quello che serviva sia andata avanti. Allora, la valutazione qual è? Qui noi siamo dinanzi in maniera evidente, io non, guardate, ve lo risparmio, c'è la lettura di tutte quelle che sono gli elementi del programma elettorale e del programma di mandato, ma quello che noi dobbiamo verificare è che oggettivamente non c'è nulla che sia stato realizzato. Guardate, dico questo convinto che un'amministrazione può anche non fare niente ed essere bravissima sul piano elettorale, perché se imposta tutto sul piano della compravendita di quello che è il consenso in una realtà di estremo bisogno e dove il bisogno quindi impone e blocca processi di libertà e quindi di decisione libera rispetto alla democrazia, non c'è dubbio che poi avrà anche un risultato che non è quello dello 0% come merita, ma che è chiaramente superiore. Ma noi ci ricordiamo le battaglie, le discussioni e i grandi processi di modernizzazione che sono stati fatti a suo tempo sul decreto legge, no? E abbiamo avuto contezza di quello che è stato fatto col decreto legge questa volta. Ci siamo resi conto di come siano state portate avanti certi processi, cioè l'amministrazione ha deciso di spendere cifre iperboliche per gli avvocati esterni, per anche in questo caso procedere a una distribuzione della cosa pubblica, di pezzetti della cosa pubblica, a una contrattualizzazione del processo politico. Abbiamo visto mai un avviso pubblico per la progettazione? Anche sopra soglia sono stati incaricati solamente gli amici. Anche per le cause dove si sapeva che si perdeva, sono stati incaricati tantissimi amici, tanti buoni amici, saranno amici, l'amicizia, la famiglia, però mi pare che questo sia una cosa diversa da quello che può essere l'interesse a fare crescere una città, a introdurre degli elementi positivi. Poi il sindaco è diventato da questo punto di vista anche grande e impone una sua filosofia. Voi avete visto nell'intervista di Acona, lui ha proposto una filosofia, e questo è indubbiamente un'abilità dialettica, guardate, perché dire che la città si riscatta in qualche maniera e cresce nel momento in cui delle persone, dopo che un amico glielo fischia qualche giorno prima, mettono 10 tavolini e passano 3 giorni, quindi si cresce non studiando, lavorandosi, preparandosi, cercando di diventare più preparati, di diventare migliori, ma si cresce nel momento in cui uno fa una fila e 3 giorni fa uno sforzo fisico. Ora, lo sforzo fisico normalmente è legato a un processo sportivo, no? Oppure, diciamo, a quei lavori che oggi gli italiani sempre di meno vogliono fare. Si può elevare a sistema e a obiettivo culturale, a obiettivo di una città, il fatto di stare 3 giorni a fare la gita scolastica? Vi ricordate, insomma, l'ultimo anno della scuola, quando si va in gita scolastica, allora le prime volte che si sta fuori i ragazzi non dormono, no? Dormono tutti nella stanza di qualcuno, diciamo, a un certo punto, e fanno gavettoni, scherzi e cose simili. Ma allora il gavettone è diventato il fine di una città e lo strumento di elevazione di una politica o di un'intera comunità? Cioè, sinceramente, lui è bravo a dirlo, però se noi ci ragioniamo e smorfiamo quelle cose che vengono dette, andiamo a fare una verifica concreta di quello che ci viene proposto, ci rendiamo conto come siamo dinanzi a dei paradossi incredibili. Cioè, la città non mi sembra sia diventata grande, ma il ragionamento che facciamo è veramente piccolo piccolo, è un ragionamento che ci fa in qualche maniera dequalificare nel paese. Voi avete visto, io non so quanti lo sappiano, che la città di Reggio è stata citata in 2 università italiane, Piacenza e mi pare Milano, perché a un corso universitario, appunto un master universitario, si è voluto di comunicazione pubblica, si è voluto spiegare che cosa fosse il provincialismo. Allora, l'esempio citato da questi docenti universitari, sinceramente non li conosco, non vorrei conoscerli per non ringraziarli, ma per avere anche l'analisi scientifica di come l'hanno fatta. No, allora noi il provincialismo, l'esempio del provincialismo è Reggio Calabria, che paga 100.000 euro per Elia Marini e Nere Mora per passeggiare nelle proprie strade, no, soggetti non famosi ma conosciuti, come quelli del Grande Fratello, no? Il concetto di famoso è un concetto diverso, cioè la fama, noi abbiamo anche una tradizione classica che deriva da un concetto di valore, da un concetto di virtù, no? Ora tutto possiamo dire, tranne che sulla base di quello che abbiamo letto poi dalle registrazioni, dalle telefonate, Valeria Marini e questi altri, Andrea Mora, siano degli esponenti della virtù italiana o della virtù calabrese, probabilmente ne avevamo anche, diciamo, sul territorio più a buon mercato di queste virtù, perché ci sono, c'è l'immigrazione, c'è di tutto, ma ora voglio dire, realmente si può immaginare che una città possa proiettare l'immagine di se stessa passeggiando in mezzo alla strada e poi facendo trasmettere la passeggiata e la festa di Madonna dalla televisione, chiaramente dell'amico candidato che poi, diciamo, la sera fa gli spettacolini con, diciamo, gli striptease, no? I bar, diciamo, se... cioè, è anche un senso, diciamo, che offende quello che è il decoro, quella che è la dignità, quella che è la dimensione di una città che oggettivamente ha tanti problemi, perché è una città del mezzogiorno e quindi di per sé ha delle questioni da affrontare, e però vede che queste questioni vengono affrontate come appunto alla gita scolastica, come si diceva quando eravamo a praticolarsi. Ora questo non è un concetto oggettivamente positivo, e allora questa amministrazione costa molto di più, l'apparato pubblico costa molto di più, avete visto quanti comandati, fuochi, insomma gente che poi, insomma, non è che va a cucinare, poi capisco anche l'aspirazione individuale di andare a non lavorare, a lavorare di meno, a non stare a Milano, ci mancherebbe, tutti quanti sappiamo quanto sia difficile stare lontano dalla propria terra e pagare magari cifre iperboliche per campare, però un comando, un trasferimento dovrebbe essere finalizzato a un effettivo bisogno, cioè se queste risorse fossero utilizzate per spendere denaro per un bisogno della città, per un progetto di cambiamento, sarebbe anche possibile, sarebbe anche accettabile. Invece le finanze sono in crisi per aver finanziato dei passeggiatori e delle passeggiatrici. Questo oggettivamente mi pare una cosa assolutamente inaccettabile. Noi nel corso della campagna elettorale distribuiremo anche i dati sulle opere pubbliche, perché tutte queste affermazioni, lungi dall'essere una rilettura di parte o faziosa di quella che è l'andamento dell'amministrazione, sono supportate da un'analisi di natura scientifica, aritmetica. Anche qui l'aritmetica non è cambiata molto, insomma, dall'antichità ad oggi, perché i numeri, le somme e le sottrazioni, insomma, le sappiamo fare tutti, e noi dobbiamo fare in modo che questo sforzo sia compreso e che questo sforzo sia in qualche maniera lo strumento per tutti i candidati, per tutti gli amici della Marche Vita, per andare a fare la battaglia. Due parole voglio spenderle però sulla situazione politica. Io sto vedendo tantissimi bei ragazzi, bei ragazzi un po' meno, perché in generale siamo una società ancora molto maschilista, quindi le candidature sono spesso, diciamo, appannaggio dell'ex sesso forte, e sono tantissimi manifesti, avete visto che una volta i manifesti si facevano a metà della campagna elettorale, adesso già un mese prima della campagna elettorale è pieno di manifesti, gente che probabilmente prenderà 100 voti, no, in tutta la città, perché spesso il manifesto è inversamente proporzionale al risultato che si prende, no? Che ha inondato la città di manifesti con dei sorrisi anche accattivanti, ripeto, bei ragazzi, ammalianti, eccetera. E quello che ho visto è che c'è una moltiplicazione delle candidature e delle liste. Allora, cioè, una volta i partiti servivano a veicolare un messaggio, no? Alla luce dei propri valori di riferimento, alla luce della propria storia e quindi di quello che era un senso, no? Un atteggiamento verso il governo complessivo. Adesso noi, vabbè, Reggio dello Stretto, Città Futura, io non ci sto. Ora scusate, voi dovete spiegare questa cosa. Normalmente uno che non ci sta e che quindi critica qualcosa, critica un sistema, no? Allora io non ci sto a quello che vedo. E allora che faccio? Io non ci sto all'opposizione. Cioè questi soggetti perché si candidano? Si candidano contro l'opposizione di centro-sinistra? e non ci stanno a questa opposizione, perché se non ci stessero a questa opposizione vorrebbero dire che l'opposizione non svolge la propria funzione e quindi dovrebbero opporsi ancora di più al governo Scopelliti. Invece loro non è che si oppongono, non è che dicono io non ci sto perché voi fate un'opposizione blanda, potrebbe essere una critica, loro non ci stanno e si candidano col governo. Cioè, probabilmente su questo si potrebbe anche fare pare, visto che Reggio sta diventando anche luogo per diciamo la storia del cinema, sta passando, avete visto che c'è stata una manifestazione incredibile. Allora hanno litigato per un anno Cacciari e Veltroni, perché Veltroni voleva fare insomma la manifestazione del cinema a Roma e Cacciari e gli altri gli dicevano non la fare perché in Italia non possiamo avere più festival, perché Cannes ci fa a pezzi, perché insomma a un certo punto non abbiamo la dimensione degli investimenti per poter fare due cinefestival di livello. Giustamente è arrivata Reggio Calabria e ha detto altro, noi investiamo i soldi e facciamo un cinefestival, no? Guardate che anche questo, cioè, capisco che uno può avere anche piacere quando non ha che fare, il giorno non lavora, vede Verdone, va in stringe la mano, vede tante belle attrici che aspettano, non c'è una croisette ma c'è qualcosa di molto più piccolo, si mettono due transenne e uno va a stringere una mano a vedere com'è da vicino un ma noi veramente possiamo pensare di uscire da una condizione di sottosviluppo spendendo le risorse pubbliche così? Cioè facendo il contrario di quello, perché poi Veltroni l'ha fatta e ha utilizzato delle risorse private, perché rispondendo alla provocazione di, diciamo, di Cacciari e non volendo pesare sulla dimensione anche del Ministero dei Beni Culturali che già finanziava il Festival di Venezia, ha dato fondo alle relazioni con le imprese private e le imprese private hanno finanziato il Festival di Roma. E non sappiamo se questo Festival di Roma avrà una prospettiva, perché purtroppo queste cose, sapete, devono avere una storia, una tradizione, una dimensione. Ora, io penso che un ragionamento ci debba essere, ecco perché dico, abbiamo tantissimi candidati, abbiamo tantissimi partiti, alcuni dei quali, come ho detto prima, sono un paradosso già nella definizione. È indubbio che queste persone, andando dalla mamma, dal genitore, dallo zio, tranne qualche familiare di grande valore, no, educativo, che gli dirà, gli manderà quel paese, riceveranno il voto dei parenti di queste persone. Avranno sviluppato questa dinamica elettorale per soprattutto alcuni per mettere i manifesti con il proprio voto, perché poi spesso di questo si tratta, ma alla fine cosa rimarrà di questo processo di partecipazione democratica nella città? Cioè le elezioni che cosa sono? Sono un'occasione in cui uno in qualche maniera si candida, prende 50 voti o 500 e poi dice sapete ho preso un numero, oppure sono una proposizione di un gruppo di persone che vuole governare un territorio, vuole fare un servizio generale e a un certo punto pone delle idee, no? Propone una cosa, no? Non un paradosso, io non ci sto, propone una cosa. Ecco, a me sembra che questa campagna elettorale sia, diciamo, alla luce e Scopelliti abbia aperto in questi anni una sorta di cancello, cioè il cancello del... la corrida, ve lo ricordavate quel discorso di Corrado, faceva quel programma, dilettante lo sbaraglio, ora ci mancherebbe, ci sarebbe bisogno invece di un nuovo gruppo dirigente. E dico questo per dire che non è così che si fa, non è lanciando le persone a caso, senza una formazione, senza che ci sia stato un processo, diciamo, di costruzione del, anche di sostegno, no? Di aiuto a queste persone a diventare dei politici, a diventare degli amministratori della città. Amministratori non ci si inventa, lo si fa partendo dal basso, spesso dalle circoscrizioni, lo si fa attraverso processi di formazione, e questo, tutto questo non c'è, ed è chiaro che poi una scelta, no? Un dato amministrativo, una delibera, un'opera pubblica non va avanti perché uno si dimentica di prevedere quel determinato parere, l'altro si dimentica di prevedere il via, no? L'altro a un certo punto ha un'idea balzana e nel momento in cui la realizzano si rendono conto che balzana è e che l'opinione pubblica non la vuole, che un determinato territorio come via Giudecca si ribella. Ecco perché tutto questo è collegato. E guardate, noi che sforzo vogliamo fare? Noi diciamo che in effetti c'è bisogno di un gruppo dirigente nuovo in questa città, che integri anche quelli che ci sono, che ne sostituisca un paio, ci mancherebbe una parte, perché questo processo serve.
ma c'è bisogno che questo processo venga realizzato e venga veicolato da partiti che sono seri, che sono responsabili, che non vogliono andare a prendersi un pezzo della cosa pubblica, a portarlo a casa e distribuirlo a parenti e amici. Qui sta la differenza di una scelta politica, e noi accettiamo anche una critica, un'autocritica che dobbiamo, anzi che dobbiamo assolutamente fare come centrosinistra, per come si è arrivati a un certo punto in questi anni a questa sorta di dissoluzione generale del concetto di politica, questa sorta di diversificazione complessiva dei processi di partecipazione. Noi la nostra parte ce la prendiamo. Ma ci pare che nell'orizzonte complessivo della città di Reggio ci sia più una sorta di dissoluzione di quelle che sono le ragioni dello stare assieme. Ci si candida solo per vedere di portare a casa qualcosa, e questo non è utile, questo non dà alla città quella dimensione di tensione morale della sua amministrazione, della sua classe politica, che può servire a cambiarla. E vedete, io voglio concludere proprio con questo. Noi abbiamo l'aspirazione, forse se volete anche la presunzione, ma sicuramente un grande impegno da mettere in questa campagna elettorale, perché abbiamo cercato di avvicinarci ai nostri candidati, a coloro che hanno accettato e che stanno accettando, perché noi stiamo completando in questi ultimi giorni le liste sia a livello comunale che circoscrizionale, cercando di selezionare persone che fossero già pronte per fare un'esperienza, che chiaramente con questo tipo, con questi 5 anni che andranno a fare, miglioreranno le proprie condizioni, competenze, la propria formazione, ma già hanno in sé qualcosa da proporre a questa città. Noi abbiamo giovani consiglieri che, diciamo, hanno tutte le carte in regola, esperienze, perché spesso l'amministrazione della scuola è un mix, no? di entusiasmo e poi di esperienza. Abbiamo tanti anche nuovi candidati di grande prestigio, di grande valore, che concorrono a pieno titolo e quindi possono rappresentare qualcosa per questa città. Ma noi vorremmo che fosse chiaro, lo dico soprattutto ai giornalisti che ci sono, noi vogliamo essere una forza alternativa. Noi anche all'interno del centro-sinistra abbiamo l'aspirazione a rappresentare un modello alternativo. Vedete, noi siamo tornati dal congresso nazionale della Margherita con un risultato che sarà, diciamo, noto ai più nella sua esatta percezione nei prossimi mesi. Al congresso nazionale abbiamo deciso di dare vita assieme ai DS al Partito Democratico. Ebbene, attenzione, lo state anche leggendo sui giornali quotidianamente: il processo di costruzione del Partito Democratico non sarà una sommatoria di gruppi dirigenti dei DS della Margherita, di strutture burocratiche di DS di Margherita. Non sarà assolutamente questo, perché le procedure che stiamo scegliendo di selezione, dalle primarie aperte ad altri meccanismi di questo genere, porteranno una rottura significativa, una rottura definitiva in quello che è il sistema di reclutamento del gruppo dirigente, che anche per noi è un sistema bloccato. Noi in questo senso facciamo autocritica. Per vincere un congresso alle volte bisogna fare miracoli, se ne cambia il gruppo dirigente una volta su 100, se andiamo a guardare anche statisticamente nelle regioni d'Italia, è uno sforzo enorme, perché la politica tende a chiudersi, tende a non aprirsi, tende a ritenere di dover essere una curia che decide per tutto. Avete visto la legge elettorale? Un foglio di carta, si siedono i segretari nazionali con un foglio di carta ognuno e scrivono per ogni regione i deputati e i senatori, e poi vediamo i risultati, perché i risultati li abbiamo visti anche noi in Calabria. Il polo ci ha imposto tutti coloro che non potevano essere presentabili in tutte le regioni d'Italia, tant'è vero che vediamo tantissimi che non sono di questa regione. E il centrosinistra, anche qui facciamo un po' di autocritica, ha fatto delle scelte di cui probabilmente a distanza di un periodo di tempo abbastanza breve si è pentito. Allora noi vogliamo che da Reggio Calabria parta con questo risultato elettorale una scommessa a un cambiamento profondo della classe dirigente e anche del modo di fare politica. Lo vogliamo fare con degli amici, con delle donne, degli uomini che hanno cura non tanto di un processo ordinario, facciamo politica, buttiamoci pure noi in questa minestra, in questa melassa dove tutti sono gli stessi, dove bravi o non bravi non cambia nulla, dove onesti o disonesti non cambia nulla. Lo vogliamo fare con una proposta chiara, trasparente e credibile. E qui sta la sfida del Partito Democratico. Anche qui ci sarà una linea di Partito Democratico che vuole questi processi di cambiamento, che li incentiva, che in questo senso è alternativa anche allo stesso centrosinistra nella sua impostazione tradizionale, e altri soggetti rispettabili con cui noi dialogheremo, con cui saremo alleati, con cui cercheremo di confrontarci per il bene complessivo. Noi dobbiamo chiedere agli elettori, invece, di fare questa scelta con cognizione, analizzando quello che è successo in questi anni, analizzando la qualità dei candidati. Noi abbiamo qui Edoardo Lamberti Castronuovo, che ha un grande difetto, che in questi anni non è cresciuto, diciamo tutto sommato, di altezza, e non ha nemmeno tantissimi capelli, a differenza mia e di Peppe Mazzotta, che insomma abbiamo da questo punto di vista una ricchezza da poter distribuire anche agli altri. Però è una persona che, diciamo, forse quello che ha realizzato non l'ha realizzato mettendosi, incitando i suoi collaboratori a mettersi un tavolino fuori a guardare le stelle e a mangiarsi un panino. Probabilmente l'ha fatto con una sagacia, con una capacità, con un'esperienza, con una capacità anche imprenditoriale che dimostra un'esperienza e un valore. Allora noi vorremmo che questa città fosse governata da persone che la sanno condurre e da persone che alla fine possano mettere, diciamo, da parte questi 5 anni di stasi. Alle volte, sapete, quando si va a costruire qualcosa poi si va per strappi, no? Ci si ferma. Questa città per alcuni anni ha costruito il proprio futuro, poi questi 5 anni secondo me è stata ferma. Noi ci auguriamo che nei prossimi 5 anni invece questa città dia un colpo di reni e possa reiniziare a camminare e reiniziare a costruire il proprio futuro.